Questo Vangelo è l'inizio della Quaresima, è anche l'inizio di ogni cammino battesimale. I catecumeni di questo giorno, adulti con le preparazioni lunga, o domani scrivevano il proprio nome sul libro di quelli che erano ormai pronti per l'ultimo percorso. Ma la Chiesa non ingannava i suoi futuri battezzati. Chiamava e chiama ancora le cose per nome e le scelte per nome. Il bene e il male sono in continua lotta. Lo è stato prima, lo è oggi e lo sarà sempre. Il bene ha la dolce illusione di essere difficile, il male ha la dolcissima illusione di essere facilissimo. Il demonio è sempre, sarà sempre, un bugiardo, un ingannatore. Non commento le tre tentazioni, perché mi ha detto Filippo, si preoccupa, la prima bisogna saltarla, la tentazione del pane. Quindi lo rispetto in questa tentazione e sul serio, ma cito le tentazioni in genere. Il Vangelo di Marco, i Vangeli altri, non Matteo, parlano di Gesù tentato. Gesù tentato. Sappiamo la tentazione nel deserto quello che significa, è la voglia di tornare indietro nelle scelte di vita. Sappiamo la tentazione in ogni vocazione, chi me l'ha fatto fare. È la tentazione grande, nella famiglia, nel generare i figli, nell'educazione e nella vita vocazionale. La tentazione delle cipolle d'Egitto, era meglio prima. Ed è la tentazione di ognuno di noi che comincia un percorso e alle prime difficoltà dice non è per me. Quante volte, quante iniziative o quanto iniziare diventa interrotto nella nostra vita. Non è per me, troppo alto per me. Ebbene, vorrei meditare sulla lotta. Non è la lotta continua, è la lotta stabile del demonio con Gesù. La quale lotta ci raffigura l'urto tra lo spirito del male e il Figlio di Dio. Il Vangelo si presenta all'inizio della vita pubblica di Gesù, questo dramma, questo duello tra Gesù e Satana. Sembra di risentire il duello della notte di Pasqua, morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il rito quaresimale comincia con il duello e chiude con il duello della notte nella veglia di Pasqua. O meglio il combattimento, Gesù è tentato, è provocato. Voi siete ragazzini ancora. C'era un film che era abbastanza dalla Chiesa proibito e a me è piaciuto tantissimo, per dispetto ci sono andato, come purtroppo. Però un film bellissimo nella parte finale, L'ultima tentazione. La prima parte di Scorsese è un film sciocco, ridicolizzato, non attinente ai Vangeli, ma l'ultima mezz'ora è di un'intensità enorme. E ci leggo la teologia delle tentazioni. Gesù appeso in croce e mentre farnetica tra la presenza e l'assenza, tra l'agonia e l'abbandono in Dio, comincia a ripensare alla vita e dice ma sarà giusto, è proprio vero che si salva il mondo con la croce? Sarà proprio vero che si salva il mondo con l'umiltà? Ricordate il Papa Loreto, ci siamo scordati il tema della umiltà. Sarà il messaggio poi, le tre parole che userò questa sera o questa notte prima di andare via, l'umiltà. Non si vince il mondo con la prepotenza, con il potere organizzativo, non vince chi dice l'ultima parola, chi galleggia sulla superbia. Quante volte ho sentito giovani come voi, quando ero più giovane io, tu dici bene, ma le ragazze furbe sanno il ragazzo. mi dicevano così a volte la domenica tornando, ma chi allunga le mani si sistema subito, io sono ancora qui ad attendere. Sa che attendere, ma chi non studia già il papà che lo raccomanda. E va avanti nelle chiese quante volte queste situazioni anche da uomini devoti, devoti non essendo cristiani, con il capo giunto, le mani in tasca, la prepotenza. Quante volte la tentazione la subiamo o anche la sopportiamo in gente che si dice cristiana, che ha il potere di gestire la vita propria altrui con una sfacciataggine e una disinvoltura da far paura. Amano poi i saluti nelle piazze, le riverenze nei crocicchi delle strade e nelle assemblee. Ricordiamoci, cari ragazzi, e anche noi cari adulti, o noi vecchietti, quando si riferisce a Gesù tocca anche a noi, ci toccherà prima o poi, sempre, dovunque, comunque. La vita di Gesù si configura la nostra, quello che avviene a Lui si rifletterà in noi, è stato dettato Gesù, tanto più possiamo esserlo noi. Diceva negli anni 70 Paolo VI, siamo come circondati da qualcosa di funesto, e non erano tempi peggiori di oggi. A volte qualcosa che sembra cattivo, a volte da visioni perverse della vita, che eccita le nostre passioni. Approfitta persino il mondo delle nostre debolezze, si insinua delle nostre abitudini persino buone. E ancora giunge Paolo VI, la tentazione è l'incontro terribile tra la nostra volontà di bene e la possibilità del male. Dobbiamo anzitutto essere saggi, disposti al buon giudizio, svegli nel tenere quella lampada accesa che i vostri coetanei hanno messo sotto l'icona di Cristo. Svegli. I figli delle tenebre sono svegli. I figli della luce a volte dormicchiano. I figli delle tenebre si organizzano. E poi come? I figli della luce a volte pensano che il bene vada così, come l'acqua che va al mare. Non è così. Ricordate il Papa a Loreto ancora? Abbiate coraggio, se serve, delle solitudini, dell'andare controcorrente, non per hobby, l'essere sempre contro qualcuno, come il preadolescente che trova sempre il parricidio, il nemico da far fuori, ma controcorrente, se la via di Gesù è una via irta, non andate per le strade perverse. Dobbiamo, dicevo, essere saggi innanzitutto, secondo, dobbiamo essere forti. Oggi bisogna essere forti. Anche ieri forse. Se vogliamo essere cristiani, dobbiamo essere forti. Dobbiamo essere forti. Bisogna vivere il cristianesimo con fortezza, ripeto ancora. Direi quasi con coscienza militante, non militaresca, ho detto militante. Cioè, chi sta in piedi pare di non cadere, allenarsi al bene sempre, perché il male si annida. Ma il male, lo diremo fra un po' e chiudiamo, c'è una grande furbizia. Dicevo allora, bisogna vivere il cristianesimo con fortezza. E il Signore nella tentazione o nelle tentazioni indica un luminoso epilogo. La tentazione si può vincere. Noi aggiungiamo, la tentazione ci deve vincere. Non pensate per pensieri cattivi, sono belli quelli vostri, fortuna che siete ancora nella norma. Il pensiero negativo su Dio. Il pensiero negativo che serpeggia sull'esperienza religiosa, che sembra rendere tristi. Un po' forse noi non raccontiamo più gioia, sembriamo accalacciati da tremende posizioni orribili sulla nostra vita. Non sappiamo più raccontare gioiosità di vita. Sembra che il mondo dobbiamo caricarselo sulle spalle noi, e mi pare che se l'aveva caricato Gesù già sopra le spalle. La tentazione si può vincere. Con che cosa? Con la parola di Dio? Non di solo pane, qui mi dispiace, devo tornare alla prima tentazione, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Con la parola di Dio sono i percorsi che ci obbligano, che ci indicano le vie quaresimali. Con la parola di Dio, perché no, con il digiuno, ho detto digiuno, non astinenza, digiuno, capacità cioè di gestire la propria bocca, il proprio cuore, i propri istinti, nelle piccole cose, perché poi sarai forte nelle grandi cose. Se non sai fare a meno di un bicchiere di cioccolata calda, ma non perché ti fa male, perché dici vuoi essere padrone di me, figurati se saprai fare a meno di altre cioccolate riscaldate, nella vita morale, nella vita relazionale, negli affetti, nella sessualità, nella pigrizia dell'esperienza religiosa. Non abbiate paura, ragazzi, dite di mere, quante volte ci ho detto, cioè, voi non eravate nati, Giovanni Paolo II, non abbiate paura, ce l'ha detto all'inizio e alla fine della vita, ce l'ha detto Benedetto XVI all'inizio, non abbiate paura, non abbiate paura di essere forti, tantomeno non abbiate vergogna di essere forti. Ho conosciuto una persona simpaticissima che era un divoratore di cibo, una persona adulta, e sapeva che il cibo gli faceva male. A un certo momento, quando eravamo a tavola, lui si alzava, andava a passeggiare e masticava cingone. Sembra ridicolo una persona di 60 anni che faccia questo. Aveva capito che poteva essere tentato dal cibo, ma siccome il cibo gli faceva male al cuore, produceva grassi e grasso, si alzava da tavola, faceva altro. Dice, ma che maleducato, no? A volte bisogna avere il coraggio di rimanere soli, di passeggiare masticando amaro, di curare la solitudine, non lo sdegno dello stare con gli altri. Non abbiate paura ad essere forti. E un ultimo accenno. Il male, e lo accenno, lo dicevo prima, ci si presenta col suo reale volto, che è il nemico, e non ci si presenta con il suo reale volto, che è il nemico, orribile e spaventoso, no, accade proprio il contrario, cari ragazzi. La tentazione è la simulazione del bene. La tentazione è la simulazione del bene. È l'inganno per cui il male assume la maschera del bene. È la confusione tra il bene e il male. È l'equivoco che tende a farci ritenere il bene laddove al contrario c'è il male. L'uomo di oggi sembra aver perduto il senso del peccato, si adatta ad ogni cosa, è capace di farsi l'avvocato persino di cose cattive pur di sostenere la libertà del proprio piacimento, a volte una libertà illimitata per ciò che diventa illecito. Bisogna rimuovere, rinvigorire le nostre capacità di giudizio, le nostre capacità di discernimento tra il bene e il male. Il male, fratelli e ragazzi, si presenta sempre attraente. Oh, come piacevole il male! È attraente, è lusinghiero, è seducente il male, è utile, è facile, è piacevole. Bisogna avere la capacità di ritirarsi un po' nel deserto come Gesù e di essere padroni dei nostri sensi come Gesù, il digiuno, per poter dire vade retro, Satana, passa dietro a me. Passa dietro a me. Ma la lotta verso il bene non è nichilismo, è riempire la vita di un ascolto, una parola, quello che già state facendo questa sera. Il digiuno dal cibo o il digiuno dal male è riempire la vita di una parola altra, è ritrovare una compagnia anche, ragazzi, una compagnia. L'uomo di perversione ha sempre buone compagnie, è organizzato. Il bene ha bisogno di compagnie. O io non faccio discorsi ambigui sui ragazzi cattivi, le cattive compagnie, non andate con le suore perché è un disastro, sono una razzata. Non è questo. Però attenzione, il bene ha bisogno di compagnie. Ecco allora che nasce il gruppo, si chiama chiesa, riunione, si chiama percorsi, si chiama obiettività nelle scelte, si chiama correzione fraterna, si chiama preghiera comune, si chiama stare all'altro anche quando tu sei ferito nel cuore. Farsi carico, farsi carico. E quando ti sembra che la tua luce sia un po' spenta, guardati intorno con umiltà. Forse c'è qualcuno che una candelina la tiene accesa. Se non te la fai a tenere accesa la tua, illuminati a qualcun altro. E se vivi in compagnia, troverai sempre uno che la candelina accesa la terrà. Se vivi da solo, quando si spegne la tua, è buio, molto buio. E la fede ha necessità di compagnia. Ha necessità di compagnia. Noi l'annunziamo a voi, è lo slogan di questo secondo anno, ma Gesù li ha mandati due a due, e ne ha chiamati 12, non i migliori, quelli che trovò, qualcuno non è stato così bravo, per dirci che c'è spazio per tutti. Ma quando si spende la candela di Pietro, Gesù teneva gli occhi aperti, e Pietro piante e ha ricominciato. Ma quando si spende la candela degli altri 11, Giovanni stava sotto la croce, Maria era sotto la croce. E quando i 12 o gli 11 fuggirono, Maria la ritroviamo, Maria, la divina taciturna, non a bacchettare i fuggitivi, ma a pregare nel cenacolo, lì da dove erano scappati via. Maria sia la nostra compagnia, sia la nostra perseveranza, sia la nostra fortezza. Noi lo annunziamo a voi, perché la nostra gioia sia piena. Quasi che la gioia, dice il Vangelo di Giovanni, è tale quando è comunicata, non quando è trattenuta. Quando è comunicata. Se lo date Gesù Cristo. Yeah.